Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati in questo giorno di festa sulle frequenze della Radio Buon Consiglio, che vuol portare lei, l'Immacolata, in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Pensare che praticamente Maria Bambina è nata da Sant'Anna, per cui è in festa la mamma.
Anche certo.
È in festa la mamma, è la mamma di tutte le mamme. Che bello. Ma certamente non è mica facile parlare di questo evento, perché è talmente grande e per delle creature così piccole non è mica facile capirlo. Sì, si capisce in via di massima tante belle cose, ma ce ne sono molte di più. Allora, la Madonna, vero, è l'aurora, vero? Spunta l'aurora e dopo che cosa succede? Dall'aurora poi spunta il sole, E allora è spuntata l'aurora, che è l'Immacolata, e qui poi ci ha dato il sole di giustizia, ci ha dato Cristo Signore. Ma questa creatura meravigliosa, pensata da sempre da Dio, immaginarsi grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ma la Madonna per umiltà ha detto grandi, ma sono grandissime, sono infinite. In paradiso scopriremo cosa ha fatto l'autore, il creatore di questa creatura che è diventata poi per suo volere la madre del figlio suo, la sposa dello Spirito Santo, cioè la sposa. Cosa significa sposa dello Spirito Santo? Significa la sposa dell'amore del padre verso il figlio e dell'amore del figlio verso il padre, per cui ha sposato l'amore tra il padre e il figlio che genera lo Spirito Santo. Ma cari miei, ma cosa volete? Ma come si fa a parlare di queste cose? Noi impolverati e impantanati nelle cose di questo mondo. E queste sono cose da contemplazione, vero? Di cose celesti, di cose meravigliose a cui ci si piega, ci si inchina, ci si prostra davanti e dire: mio Signore e mio Dio e mio tutto, cosa hai fatto per salvarmi? Hai creato la madre, che è la madre di tuo. Anche questa pienezza d'amore, questo amore di fuoco, perché è un amore infuocato, vero? Lo Spirito Santo sono lingue di fuoco, ecco, ci viene donato, dice: manderò a voi lo Spirito Santo. Dico, questo Spirito Santo riesce a incendiare i nostri cuori d'amore per Dio e per il prossimo, o noi siamo pronti con gli idranti per spegnere i fuochi o il fuoco di Dio? Ma comunque facciamo gli auguri. Poi sabato, Anna, è il Santissimo Nome di Maria, per cui io avrò il sabato con Maria, per cui posso fargli personalmente gli auguri a tutte coloro che portano il nome di Maria, ma diciamo adesso in questo caso li anticipiamo, ecco, il Santissimo Nome di Maria. E questo nome, per portarlo, bisogna onorare, vero, questo nome con la nostra santità. Che avere il nome dell'Immacolata Maria e poi vivere in un modo, diciamo, che è contrario alla santità, diciamo che o cambiamo nome, è vero, o cambiamo vita. E vabbè, comunque, guardate, io vorrei leggervi un pensiero di Don Dolindo, che non riguarda proprio la Natività, ma riguarda la Madonna, e mi sembra così bello. C'è così: la Chiesa militante, o Maria, peregrina sulla terra in mezzo alle tribolazioni, attraversa il mondo gemendo per sfuggire alla morte eterna e salvarsi. Nelle angustie della vita mortale su questa terra, la Chiesa militante ha in te, o Maria, la scala luminosa che la eleva a Dio dalla terra, la scala dalla quale per te vengono sulla terra le misericordie di Dio. Madre di Dio, o Maria, dall'alto della tua grandezza tu ci parli di Lui, ce ne manifesti l'amore infinito del tuo figliolo. Nelle ingratitudini umane tu ci richiami apparendo nei tuoi santuari. Nei flagelli che ci colpiscono tu, come mamma, ci vieni in aiuto. Coi miracoli che compi tu ci richiami alla realtà di Dio, magnificandone la potenza, e nell'apostasia del mondo tu ne esalti la grandezza e la gloria. Per la Chiesa, in tutte le manifestazioni della sua gerarchia, tu sei scala del Papa che ti invoca e ti glorifica per implorare il tuo aiuto nei cimenti della lotta quotidiana. Pensate poi, se il Papa è la scala che ci porta a Dio, immaginate in questo tempo che di papi ne abbiamo due. Allora, sei scala di grazia per i vescovi che ti supplicano come madre del gregge loro affidato. Sei scala di elevazione soprannaturale per i sacerdoti e per le anime consacrate a Dio che, con amorosa devozione a te, superano le loro debolezze e vincono le loro battaglie. Per te esultano in Dio Salvatore, tuo Figlio, salvando le anime. Come senza la scala non si ascende in alto fino alla casa e non si discende per terra per camminare, così, o Maria, l'anima nostra senza di te non ascende a Dio dopo la morte e non cammina nel cammino della fede e della virtù nella vita presente, che è pur tanto breve. Il mondo è pieno di angustie e di peccati. O Maria, tu sei tutta bella e lo affascini, tutta pura e lo elevi, tutta santa e gli sei luminoso ideale. Per la Chiesa purgante tu sei scala che solleva le anime prigioniere all'altezza della gloria. Con i suffragi che ispiri alla Chiesa, ogni invocazione che si fa a te nelle preghiere porta sempre con le indulgenze una gemma per coronare un'anima penante. Quante volte, secondo le rivelazioni dei santi, tu scendi nel purgatorio come mamma, adorni le anime con i meriti del tuo figliolo e con le gemme della tua corona, le conduci alla gloria, scala mirabile che fa scendere per te all'eterna felicità. Le tue braccia materne sono per me la scala più bella, perché il peso del mio nulla e delle mie miserie sia vinto dalla tua misericordia e dalla tua grandezza. Quando darò l'ultimo respiro, donami col tuo bacio materno il respiro della tua virtù, e con la tua carezza misericordiosa fa che per te io mi inabissi nell'eterna felicità. Ecco, non riguarda Maria bambina, ma diciamo, cioè, riguarda Maria, Maria bambina, tanto vedete che il Signore fa grandi cose, ma sceglie sempre i piccoli. Qui la Madonna è stata scelta da sempre, dall'eternità, più piccola di così, l'ha pensata quando ancora non era, e l'ha amata e l'ha pensata perché diventi la madre del figlio suo. Bisogna diventare piccoli, bisogna diventare bambini, e la Madonna cioè, oggi ci mostra, ecco, come per diventare grandi, colei che è la regina del cielo e della terra, diciamo che era una piccola bambina, ecco, figlia di San Gioacchino e Sant'Anna. Ora, oggi noi, pensando alla Natività, dobbiamo anche pensare quale dolore per lei, per la Madonna, vedere quanti bambini vengono abortiti, quanti bambini vengono respinti con mille mezzi. Ecco, lei che vede in ogni bambino, vede un figlio suo, perché lei è madre di tutti i viventi, noi quando abortiamo un bambino, abortiamo un figlio di Maria. Pensate che afflizione, che dolore. Quando diciamo di non voler più figli, vuol dire che se Gesù ha detto chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me, noi praticamente ci opponiamo, ecco, alla volontà di Dio, a questi bei bambini che, capite, sono innocenti. E se noi avessimo più bambini, più innocenti, sulla bilancia avremmo su di un piatto tanti, tantissimi innocenti, sull'altro i peccatori, ma oggigiorno mancano gli innocenti, per cui c'è sul piatto della bilancia dei peccatori, che è colmo, ecco, la bilancia è messa in quelle condizioni e per purificare questi peccatori bisogna che il Signore ci aiuti con una purificazione, che ci mostri quanto male abbiamo fatto con i nostri peccati. Pensate che domenica ero in diocesi di Milano e in quella parrocchia cioè, è il rito ambrosiano, volevo dire, ecco, e diciamo l'inizio della Santa Messa comincia proprio così: affidiamo ogni desiderio e speranza di salvezza, e per essere meno indegni di accostarci alla mensa della parola e dell'Eucarestia, manifestiamo il nostro sincero pentimento. Qui la mensa della parola e dell'Eucarestia, sapete, non si può mangiare soltanto l'Eucarestia, bisogna nutrirsi della parola e incarnarla. Allora, pensate cosa dice praticamente, ecco, questa la liturgia, ci dice così: il Signore, dunque, al Signore affidiamo, vediamo un pochettino, al Signore, guardate che devo aprire la pagina, al Signore affidiamo ogni desiderio, abbiamo detto, no? Allora, Signore Gesù, il peccato ci ha reso sordi, tocca i nostri orecchi, aprili alla tua parola, Kyrie eleison. Poi, Signore Gesù, il peccato ci ha reso muti, tocca la nostra lingua, apri le nostre labbra alla tua lode, Kyrie eleison. Signore Gesù, il peccato ci ha reso ciechi, tocca i nostri occhi, illuminali della tua luce, Kyrie eleison. Ecco, mi ha fatto impressione questa, diciamo, anche questo modo di spiegare che le nostre cecità, sordità e mutismi dipendono dai peccati. Abbiamo voglia di cantare noi, ma anche se cantiamo, noi siamo comunque muti se non ci liberiamo dal peccato. Dobbiamo, ecco, chiedere la grazia della purificazione, e la misericordia uguale a purificazione. Ecco, il Signore, per perdonarci, naturalmente, vero, ha versato il suo sangue, ma noi dobbiamo pentirci. E vediamo un po'. Allora, nella prima lettura, oggi ci sono due letture, e poi cioè, no, c'è una lettura che però si può scegliere se quella del profeta Michea o quella di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi per non sbagliare le prendiamo tutte e due, così siccome abbiamo da imparare a cibarci della parola, ecco, le vogliamo leggere tutte e due. Anna, a te la parola.
Benissimo. Allora, questo passo dell'Antico Testamento racchiude una delle più belle profezie inerenti alla venuta del Redentore, vero uomo e vero Dio, da una madre vergine e all'inaugurarsi di un'era di prosperità e di pace, Betlemme. Pur essendo il più piccolo villaggio di Giudea per dimensioni e di importanza, passerà alla storia come il luogo che ha dato i natali al Messia. Su tale profezia si fonda, oltre che su quella del profeta Isaia, il dogma mariano della verginità perpetua della Madonna. Dal libro del profeta Michea: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. Il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace».
Beh, diciamo che si comprende questo. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore di Israele. Cioè, il Signore non sceglie le grandi città, non sceglie le grandi persone, sceglie sempre ciò che è piccolo. E anche qui vediamo che Betlemme di Efrata, anche se sei il più piccolo, non ha preso un medio o un grande, no? Ha preso proprio il paesello più piccolo. E questo ci fa intendere, anche Gesù dice, se non diventerete come bambini, se non diventerete piccoli, io faccio fatica a farmi intendere da voi, perché io parlo ai piccoli e mi capiscono. Quando parlo ai grandi non mi capiscono, perché sono pieni di se stessi e non c'è spazio per me. Invece i piccoli non hanno dentro tutta quella cosa che hanno i grandi, sono ancora vergini, e per cui posso mettere in questi piccoli quello che voglio, perché c'è spazio. Voi siete pieni di cose che non servono, e per questo io faccio molta fatica a metterci dentro le cose che servono, perché siete sazi, ma siete pieni, siete ebri di cose che non sono, che vi ubriacano proprio, Non siete più capaci di pensare, guardate le cose eterne, ma sempre i piccoli. A Fatima ha preso i più ignoranti che c'erano, piccoli, è vero, sempre così fa. Ecco, e oggi che praticamente è la festa della piccola bambina, della Madonna, che sarebbe diventata, da figlia, sarebbe diventata madre, pensa un po', e regina. Allora, egli, Gesù, nascerà dalla Vergine Maria quando la città sarà ancora sotto il dominio straniero. Ecco, già nascerà povero e umiliato, ma sarà fermo e forte nel compiere la missione affidatagli dal Padre, e pascolerà il suo gregge con miracoli e con la parola di Dio, fondando così il suo regno nel quale e per il quale sarà glorificato fino agli ultimi confini del mondo. Il suo regno sarà regno di pace, poiché egli è la pace, ma dovrà combattere per secoli e secoli contro i persecutori crudeli e spietati come gli assiri. Sto leggendo un pensiero di Don Dolindo, ecco, che riguarda proprio ecco, Betlemme. Nonostante le lotte, e qui è interessante, nonostante le lotte non si scompaginerà mai nella sua unità e nella sua forza, perché avrà i suoi pastori che lo reggeranno e i suoi principi che terranno testa al mondo con grande e soprannaturale potenza. Gli apostoli e i loro successori evangelizzeranno pacificamente la terra e combatteranno il male come leoni. Nessuna forza umana sarà capace di distruggere l'opera loro, perché opera di grazia. I nemici di Dio giungeranno all'apostasia, e ci siamo dentro, e in una guerra spietata si distruggeranno l'un l'altro con grandi devastazioni. La rovina aprirà gli occhi a tanti. Il nuovo paganesimo imperante sarà distrutto, gli empi apostati saranno eliminati e la gloria di Dio e del Redentore rifulgerà per tutta la terra, nella Chiesa purificata, gloriosa e pacifica. Ecco, vediamo come qui Don Dolindo dice qualcosa che anche riferimento alla visione che ha avuto Don Bosco, però, di quell'attacco alla barca, all'imbarcazione di Pietro. Praticamente dice che tutti quelli che stavano intorno a questa imbarcazione buttavano dentro all'imbarcazione buttavano grossi libri e materiale incendiario, praticamente grossi libri, diciamo, degli scritti degli apostati, vero, per scompaginare la Chiesa, e poi fuoco che non era fuoco d'amore, che erano nemici della Chiesa, ma erano fuochi di passione, fuochi che corrompevano, fuochi che devastavano. Ma poi Don Bosco spiega che questi che combattevano contro la dibattazione e contro il Papa, dice che erano poi alcuni prelati o alcuni principi della Chiesa, vero, diocesi, contro il Papa. Dice, quando poi l'imbarcazione si metterà fra quelle due, si dirigerà verso quelle due colonne dove c'è l'Immacolata, vero, e l'Eucarestia, dice, all'orizzonte, tutte le imbarcazioni che stavano all'orizzonte ed erano là a guardare, se quelle erano le diocesi dei vescovi che non avevano avuto il coraggio di schierarsi, e stavano a guardare come si metteva questa battaglia. Poi, quando hanno visto la barca di Pietro che va tra queste due colonne, dice, si mossero dall'orizzonte e si dirigevano verso l'imbarcazione del Papa, ecco, e stavano con lui. Ma prima, questo è il sogno di Don Bosco, che però non dice, cioè non ci fanno sapere chi erano quelle imbarcazioni là, ma erano appunto imbarcazioni purtroppo di noi lo vediamo anche adesso come stanno le cose, abbiamo degli scontri interni perché sono vescovi, per esempio africani, che non vogliono saperne né di genere né di matrimoni, tra, cioè, tutte quelle cose che si propongono adesso, ecco, i polacchi e altri, diciamo, in giro per il mondo, no? Ma poi ci sono quelli che attaccano la verità, ecco, purtroppo stanno all'interno e fanno queste cose qua, però libri di eresie, ecco, purtroppo sono queste, no? E poi però è interessante vedere le diocesi che stanno a guardare, per cui, diciamo, non sono come leoni, no? Ma sono come dei conigli, perché non hanno il coraggio di dire e di spiegarsi chiaro, no? Ecco, fanno da stanno a guardare, vediamo come si mette, ma insomma, perché tu non sai cos'è dritto e cos'è storto, che stai là a guardare, no? Devi dire no, come hanno fatto gli africani. Bene, così, vedete, allora in questo giorno, immaginate, mentre il cielo esultava perché aveva saputo della natività della madre di Dio, ecco, l'inferno invece tremava perché era nata colei che avrebbe schiacciato il capo al serpente. E noi dobbiamo darci totalmente alla Madonna, come Gesù si è dato totalmente alla Madonna, scusate, stava nel grembo di Maria, quella è la maternità di Maria, ma però madre di Dio, ma questa bimba, diciamo, da piccola bimba, diventerà madre di Dio, per cui Gesù Cristo, Dio, vedete, si è fatto piccolo in una piccola, questo è molto interessante, questo dettaglio, no? Per cui fanno a gara a chi è più piccolo e noi facciamo a gara a chi è più grande, capite che sbagliamo tutto, per cui facciamo gara, ecco, e bisogna darsi alla Madonna come ha fatto Gesù. E ieri sera, parlando con Anna, vero Anna? Mm-hmm. Diciamo, domenica c'era stato il Gran Premio di Monza, vero? Per cui c'erano le Ferrari, c'erano, ecco. E allora dicevo, vedete, noi potremmo anche essere stati creati come una di quelle macchine là, vero? Che può fare tante corse, che può fare tanti chilometri, no? Però diciamo che se non c'è il pilota non si vincono le gare, no? Per cui diciamo bisogna essere posseduti da chi? Dalla Madonna, vero? Dalla Madonna, dallo Spirito Santo, da Gesù Cristo, no? L'ha detto, senza di me non potete far niente, per cui anche se avete il motore della Ferrari, ma se non c'è nessuno che lo guida, tu stai fermo ai box, non ti muovi, e se ti muovi combini guai, diciamo che fai morti con il cattivo esempio, ma ti ammazzi pure te, perché se ti dai le arie, perché stai sulla Ferrari, vero, l'orgoglio, ecco, se fai guidare il tuo io, ti farai del male, farai male anche agli altri, no? Per cui bisogna proprio, ecco, pensare, diciamo, è una, come dire, un esempio sportivo, no? Ma siccome eravamo vicini a questo circuito di domenica, allora con un po' di fantasia abbiamo visto che bisogna sempre che ci sia una guida che sa guidare, e noi possiamo anche essere dei bolidi, ma se non abbiamo l'autista, se il pilota è uno che non sa guidare, non si fa guidare, vero? Non si fa guidare, chiaramente non vincerà mai nessun concorso e non riceverà mai la coppa della gloria, vero? Non salirà mai sul podio eterno, nel senso che non entrerà mai in paradiso, se non si umilierà e diventerà una creatura che dice: Signore, senza di te non posso far niente di buono, ne sono cosciente perché tutte le volte che ci ho provato mi sono fatto del male. Ecco, allora abbiamo messo anche una spiegazione sportiva e adesso andiamo a San Paolo.
Sì, io volevo segnalare, scusa Claudio, alla regia che mentre parlavi si è verificato un paio di volte che la tua voce era deformata con degli strascichi, per cui non so se c'è qualche problema in regia o così, comunque lo segnalo perché ascoltandoti si è verificato un paio di volte.
Si vede che magari erano cose
che non dovevi dire forse, non lo so.
No, che forse qualcuno non voleva che le dicessi, forse.
Benissimo, è possibile. Passo a San Paolo. San Paolo spiega mirabilmente come ogni evento sia voluto o permesso per il bene di ogni credente, affinché si compiano i disegni divini con la redenzione. Gesù è divenuto primogenito tra molti fratelli, perché riparando i peccati dell'umanità ci ha ottenuto la grazia divina, rendendoci figli di Dio. Sublime dunque la vocazione del cristiano, chiamato a riprodurre nella sua vita Cristo, imitandolo fedelmente. Comportiamoci in maniera degna di tale vocazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati.
È molto interessante perché dice tutto concorre, un pochettino, che mi sa che ho perso la pagina adesso.
412.
Sì, 12, vero? Sì, allora, dice così, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per cui non è che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Qual è il suo disegno? Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, per cui la volontà di Dio è quella lì. E tutto concorre al bene se noi siamo chiamati alla santità, ecco, avremmo quel che Dio ha preparato per noi, ci ha predestinati. Ora, le parole, come diciamo spesso, bisogna pesarle. Noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Ma il problema è amare Dio. Ma tu come fai ad amare Dio se non lo conosci? Per cui, vedete, la necessità di alimentarsi non solo dell'Eucarestia, ma alimentarsi della parola per conoscerlo. Come fai se non sai neanche quello che dice, se non segui quello che insegna, se non incarni quello che ti dice? E allora chi mi ama osserva la mia parola, dice il Signore. Se non osservi la parola, non lo ami. E se non lo ami, non puoi neanche servirlo, perché ti opponi alla sua volontà. E la sua volontà è che tu ti faccia santo. Se tu non lo fai, sei un ribelle. È vero. Pertanto, umiliamoci davanti a Dio. Umiliamoci davanti a Dio. Guardate, andare a confessarsi e dire: Padre, io mi sento un verme, e tu consideri, dice, beh, meno male che ho avuto il coraggio di dire, è vero, e di confessare che mi sento un verme, no? Tu ti dai delle arie, però, sei amico caro che ascolti, perché Gesù, diciamo, era come un verme, è stato ridotto a un verme, per cui tu, se dici che sei come un verme, vorresti dire che sei come Gesù. Magari fossimo come i vermi, intanto non saremmo superbi, no? Ma però, ecco, anche lì, non è una battuta, ma insomma, pensiamoci un po'. Pensiamo a chi è Lui e chi siamo noi. Lui vuole il nostro bene, ci dà se stesso che è tutto bene. Cosa ne facciamo di questo bene che ci dà? Perché voi sapete i talenti, ma cosa hai fatto dei talenti? Li ho seppelliti, li ho sepolti. Vabbè. Allora, ricevere Gesù, ma che si può misurare questo talento? Cosa ne ho fatto io della grazia di Dio? Cosa ne ho fatto io del battesimo? Cosa ne ho fatto io di tutti i doni che il Signore mi ha fatto con il sacramento, con la Santa Messa, con le confessioni? Ma cosa ne ho fatto? E dobbiamo appunto chiederci ogni giorno, ma oggi devo far fruttare i talenti che mi sono stati dati? Allora, ieri non ho combinato niente, oggi non posso permettermi ancora di non combinare niente, perché, Signore, con la tua grazia, vero, aiutami, io devo glorificarti con la mia vita, ma sono così povero, così misero, che senza di te non lo posso fare. Gesù, ti prego, fammi la grazia di glorificarti. Vedete, una preghiera del genere, ma chi è che la fa? Fammi la grazia di glorificarti. Io diciamo, fammi la grazia di togliermi il mal di schiena, fammi la grazia di trovare lavoro, fammi trovare la grazia di... quelle lì sono grazie, vedete. Fammi la grazia, vero, di glorificarti con la vita che tu mi hai donato, con il battesimo che mi hai donato, con l'Eucarestia che mi hai donato, con la confessione che mi hai donato, con la parola che mi hai donato, con la madre tua che mi hai donato. Signore, ma io avessi sepolto un talento, ma io ho usato la ruspa e ho sepolto dei beni infiniti più grandi della banca la banca d'America, vero, la banca, ecco, o quella d'Europa, dite voi, ecco, ma abbiamo sepolto di quei talenti infiniti, e allora non sono sepolti a 3 centimetri sottoterra, abbiamo dovuto usare una ruspa noi, vero, per mettere tutti i doni che ci hai fatto, il dono della vita. Quanti doni, un talento, ma ne abbiamo di talenti, infiniti talenti sepolti. Signore, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, io mi vergogno di tutti i beni che mi hai dato, non ho ancora combinato niente, che vergogna, sono una specie di becchino, perché non faccio altro che seppellire i doni che io faccio morire, no? Per cui sono un becchino di doni, un becchino di talenti. Ma Anna dice, meglio che taci, Claudio, perché sennò qua oggi è il giorno della Natività di Maria e ci vuoi. Ma perché? Perché dobbiamo guardare lei e dire, guarda cosa ha fatto il Signore con questa creatura, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, dice lei, ma perché a noi non ha fatto niente? Cioè, non dobbiamo pensare che le ha fatte alla Madonna e noi no. Le grandi cose le ha fatte anche in noi, ma siamo degli incoscienti, ingrati, ciechi, sordi, muti. E allora, quando preghiamo, se possibile potessimo pregare con la faccia per terra, perché sarebbe la posizione più giusta, no? Ecco, dire al Signore, sono niente, sono polvere, e se me lo dimentico, lo diventerò comunque, e in polvere ritornerò. Per cui questa polvere, all'ardire di resistere al suo Creatore, non sia mai, Signore, pietà. Kyrie eleison. Bene, Anna, leggi tu. Dondolino,
sì.
Io forse sono un po' uscito.
No,
sono
no,
uscito
no,
dal box e ho fatto qualche giro che non ero in pista.
No.
Sono uscito in città, sono uscito con la.
È sempre la pole position prima, no? Cioè io non mi intendo molto, ma
sì,
sento
sì.
Che il giorno prima precede questa classifica, allora vedi, siamo nei tempi giusti. Pertanto va benissimo, sì. Leggo una breve meditazione di Don Dolindo, appunto dice che Dio sceglie i suoi eletti, una pagina 184. Il disegno di Dio è il suo decreto eterno. Dio fin da tutta l'eternità ha stabilito di dare ad un certo numero di uomini la gloria del cielo e quindi la grazia e i meriti a ciò necessari. Tutto questo lo fa non perché ci sia tenuto o perché gli uomini lo abbiano meritato, ma per un atto della sua bontà e della sua misericordia. Gli atti di Dio relativi alla nostra salvezza si congiungono l'uno all'altro, succedendosi in questo ordine: prescienza, predestinazione o proposito, vocazione o elezione, giustificazione e glorificazione. Coloro che Dio ha preconosciuti, cioè che vide con un atto dell'intelletto da tutta l'eternità, che avrebbero corrisposto al suo appello, li ha anche predestinati, con un atto di volontà ad essere conformi all'immagine del figlio suo, cioè ad essere realmente simili, benché in modo imperfetto, a suo figlio, per mezzo della grazia santificante, ad essere quindi fratelli di Gesù, in modo da diventare egli il primogenito tra molti fratelli. La prescienza, che è un atto dell'intelletto, precede la predestinazione, che è un atto della volontà. Sono questi gli atti fatti da Dio da tutta l'eternità per la salvezza degli eletti. Gli atti che seguono sono quelli fatti nel tempo per l'esecuzione del suo disegno. Quelli che egli ha predestinati li ha anche chiamati con un appello efficace alla fede, e quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, purificandoli dal peccato e santificandoli con la grazia. Quelli poi che ha giustificati li ha pure glorificati, poiché la grazia è il seme della gloria e in certo modo è la gloria incominciata. Tutto questo per quanto dipende da Dio, perché evidentemente si richiede la libera cooperazione dell'uomo che non guasti l'opera di Dio. Di qui le iterate raccomandazioni dell'Apostolo ai fedeli perché osservino la legge di Dio ed operino la loro salvezza in timore e tremore. Dio vuole tutti salvi, e quelli che si perdono per loro colpa. Egli ha tanta cura dei suoi eletti che fin dall'eternità, prima ancora di crearli, li preconosce e li ha predestinati con infinita misericordia. E dopo averli creati li chiama, li giustifica e li glorifica. Che diremo dunque dopo tutto questo? Esclama l'Apostolo e i suoi fedeli, chiamati appunto da Dio alla salvezza per la fede, giustificati per la grazia del battesimo. Potremo noi scoraggiarci in mezzo alle insidie del mondo e temere di perderci? Se Dio ci ha chiamati e vuole salvarci, egli è con noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se ci ha dato il massimo suo dono, non risparmiando nemmeno il suo proprio figlio, ma dandolo alla morte per tutti noi, non ci accorderà ogni cosa insieme con lui? Il figlio suo, Dio lo ha dato a tutti gli uomini. È di fede e non ne possiamo dubitare. Dunque tutti possono salvarsi. Dunque egli vuole tutti salvi, perché se a tutti dà il massimo dono, a tutti offre le grazie e gli aiuti che vengono da quel dono ineffabile. Solo chi rifiuta il suo dono e i suoi aiuti si perde miseramente, ma per propria colpa. Ecco, Claudio.
Ecco. Dunque, volevo, questo non c'entra poi niente con le letture, però mi è venuto, non so se è un'ispirazione o che cosa, dare un avviso, cioè noi dal 9 al 16 di ottobre saremo a Fatima per gli esercizi spirituali, dove naturalmente la Madonna ci prepara di quei banchetti succulenti di verità, vero, di parola del Signore, ecco, di tante cose meravigliose. E naturalmente pensavo oggi che è la Natività di Maria,
compleanno, certo, il suo compleanno,
della Madonna, sì, e dovremmo dire: vogliamo venire a Fatima per farti festa. E allora, siccome non ci sono ancora dei posti disponibili, sono esercizi veramente di fuoco, vero? A me è mandato questo incarico, vero, di seguire, ecco, anche tutte le cose logistiche, vero, che riguardano le partenze, tutte le cose relative. Telefonate alle suore, vero, e dite quelli che sono interessati, oppure se avete internet potete mandare una richiesta a questo indirizzo di posta, che è fatima.esercizi@gmail.com, per cui fatima.esercizi@gmail.com. Ci sono ancora dei posti liberi, approfittatene, c'è ancora poco tempo per le iscrizioni, un paio di giorni forse, per cui dice: veniamo da te, o mamma santissima, per farci educare all'amore del figlio tuo, dello sposo tuo e del Padre nostro. Ecco, educaci come hai fatto con quei tre bambini di Fatima. Noi siamo un po' selvatici riguardo a questo, abbiamo bisogno di essere rieducati, e lì è il posto giusto. Bene, allora Anna, dai tutte le indicazioni necessarie, vero, per
un breve
telefonare, se vogliono, certo, tanto il numero, sì. Così questo numero poi che dai, ecco, serve anche per
questo, sì,
informarsi dalle suore, che però c'è la segreteria telefonica, allora cosa fate? Io vi ho dato quel numero lì, ecco, bene. E poi lasciate detto in segreteria, eventualmente, se non vi rispondono, però ecco, vi ho dato l'indirizzo di posta elettronica. Ave Maria.
Altrimenti userete questo numero 0825 444 391.
Oppure il numero del settimanale, anche potete
quanti?
Telefonare. Sì,
sono,
sì,
tante possibilità, certo.
Sì, sì.
Ci risentiamo tra breve, insomma, adesso sì. Ascoltiamo una breve pausa musicale. Grazie,
Mariana. La pausa musicale Mariana. Sì,
è,
sì,
possibile, sì.
Thank you.
Gustato il Magnificat cantato con il canto gregoriano, vedete, lo solenne, deve somigliare a come cantano in cielo, sapete? In cielo cantano così, deve essere un canto angelico, un canto alto, vero? Questi sono i bei canti. Ebbene, allora, ha telefonato Camillo, che giustamente ha fatto una riflessione molto interessante. Ha detto così: se il Signore dice guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, dice immaginate cosa dirà di quelli che li ammazzano, questi piccoli, eh? È vero? giusta la riflessione, difatti è una cosa che ci deve far pensare, no? Tanto è vero che il Signore perdona, è vero, diciamo, che è misericordioso, ma diciamo che nella misericordia, voi pensate per esempio, no? Ecco, anche questo è un esempio, penso. Allora, se il Signore la pensasse come noi, noi vorremmo che il Signore, cioè come tu muori, vai dritto in paradiso, no? E invece per misericordia ha creato l'inferno, e per misericordia ha creato il purgatorio. Allora, diciamo che chi ha contratto debiti verso il Signore li deve poi pagare, no? Allora, ti perdona sì su questa terra, ma poi devi andare in purgatorio a pagare i debiti. E il purgatorio esiste, ed esiste proprio per questo motivo. E il purgatorio è una dimostrazione della misericordia di Dio, che non ti manda all'inferno, ma ti dà la possibilità, diciamo, di espiare i peccati che hai fatto in terra. Per cui non pensiamo, ecco, oggi abbiamo un modo di pensare, misericordia significa praticamente che il Signore non tiene conto di quello che abbiamo fatto, invece non è così, il Signore tiene conto, ma lo stesso, no? Diciamo che l'anima che si presenta davanti a Dio non è che il Signore gli dice vai in purgatorio, no, è l'anima che chiede mandami in purgatorio perché mi vergogno di stare al tuo cospetto con tutte queste macchie che ho, per cui dammi la possibilità di andarmi a purificare, ecco, questa è misericordia. Oggi c'è un'interpretazione che non è esatta, che è quella che dice, vabbè, puoi fare quello che vuoi, tanto poi il Signore perdona, sì sì, però è tutto da pagare, cioè bisogna purificarsi. E così la giustizia di Dio fa parte della misericordia, perché se Gesù non fosse giusto non potrebbe neanche essere misericordioso, cioè Dio è misericordioso perché è giusto, se non fosse giusto non sarebbe neanche misericordioso. E pensate come abbiamo anche un pensiero deviato, ad esempio pensiamo alla carità, ma pensate che prima della carità viene la verità, perché non si può fare carità senza la verità, con la menzogna, cioè tu non puoi usare il menzognero, vero, che è odio, per parlare d'amore. Pertanto prima della carità viene la verità, e quando si contorce e si annulla, ecco, si deforma la verità, dopo è inutile che spalanchiamo la bocca per proclamare la carità, perché è contro la verità. Bene, allora Anna, leggi pure il Vangelo.
Dal Vangelo secondo San Matteo, trascuro la parte introduttiva, il breve commento, perché... Allora, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rakab, Boaz generò Obed da Rud, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos generò Giosia generò Jeconia, i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Akim. Akim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Matan. Matan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi.
Bene. Ti inviterei
alla meditazione, alla lettura.
Sì, di Don Dolindo. Sì,
certamente. Ecco, sono al capitolo primo di San Matteo, pagina 32, ma devo fare necessariamente dei tagli notevoli, perché il capitolo, proprio la meditazione di questo capitolo, è relativa a questa lettura che abbiamo fatto del Santo Vangelo. Sì. Nel considerare questa misteriosa scala della genealogia del Redentore, l'anima si trova trasportata dai secoli che ne precedettero la venuta alle altezze eterne dalle quali egli discese. Quei nomi che sintetizzano la storia umana legata a lui, sintetizzano ancora il disegno di Dio per il quale quei personaggi vennero sulla terra, annunziandone e figurandone la vita ed aspettandone la venuta. Non è, strettamente parlando, un'industria di pietà il ricercare in quei nomi i riflessi del tempo e quelli dell'eternità, ma è quasi il lavoro di chi cerca negli strati della terra la storia dei grandi avvenimenti attraverso i quali si formarono. La verde venatura di una malachite non è solo un gaio colore che rende preziosa la pietra, ma è la storia di filoni di rame che coi loro ossidi penetrarono la massa calcarea in formazione e le diedero quel colore. Quante vicende sintetizza quel verde: cataclismi, irruzioni di acque, alluvioni, assestamenti. Io ti considero, o mio Redentore, Dio da Dio, in mezzo a queste generazioni umane, quasi gemma fulgente nel fluttuare delle arene del mare, e mi stupisco come l'inanerrabile tua generazione eterna possa trovarsi nei vortici del tempo. Mi stupisco, come mi stupirei di vedere il sole trasportato sulle ali delle lucciole. Ma se la tua degnazione infinita ti ha fatto percorrere come gigante quest'umile via, tu vi hai lasciato quasi l'impronta della tua grandezza. E quei piccoli cristallini di arena che si sperdono sulle rive dei secoli e sulle sponde dell'eternità hanno riflessa la tua luce. Non è una dolce fantasia poetica questa. ma è la logica conseguenza di generazioni che si succedette come piano del disegno divino e che raccolsero fin dai primi tempi o la luce della promessa o la speranza del suo compimento. Passo a pagina 38. La genealogia del Redentore, come si vede, non è uno sterile elenco di nomi, ma è una sintesi mirabile della storia delle divine misericordie e del percorso dei tempi. È l'albero dal quale spuntò il Re Divino ed è la vite piena di propaggini, spuntata dalla sua fecondità, alla quale noi dobbiamo essere congiunti ed innestati, noi, generati e rigenerati dalla bontà di Dio e dalla redenzione. Ci sentiamo ammoniti da queste genealogie a doverci rigenerare per giungere a Gesù Cristo e per raggiungere Dio. Il Vangelo, salvezza di ogni credente nella rigenerazione della grazia, comincia con una serie di generazioni per dirci che tutta la sua essenza per noi sta nel nascere a Dio e tutta la sua fecondità sta nel propagarsi per tutta la terra attraverso la generazione dei figli di Dio nella Chiesa e per la Chiesa. Rigenerarsi è la parola d'ordine del cristiano che non può rimanere nella morte del peccato. Generare a Dio è la parola d'ordine della Chiesa che non può rimanere infeconda di anime. Ed è anche la parola d'ordine di ogni cristiano, la cui vita è sempre apostolato e cooperazione alla rigenerazione delle anime. Come nella genealogia del Redentore, Maria Santissima ha un'importanza capitale, perché da lei egli prese l'umana carne. Così nella generazione, nella rigenerazione delle anime, non si può prescindere da Maria, Madre nostra dolcissima e Madre di grazie. Guardiamo se siamo ancora vivi innanzi a Dio. Vediamo se il cuore palpita ancora per Lui, facendo confluire a Lui tutta la nostra vita. E se ci vediamo inerti, indifferenti, peccatori, ingrati, servi del mondo e servi del male, andiamo al Redentore nostro nella Chiesa cattolica per rinascere e rinnovarci. Andiamo a Maria, prima di tutto a Maria, perché ella ci rigeneri come generò il Cristo, figlio suo, e ci renda fecondi in Lui, unendoci alla grazia e alla divina volontà, come essa fu feconda del Verbo eterno, pronunziando quel fiat ineffabile che lo fece discendere dal cielo in terra. La Vergine Santissima fu sposata a San Giuseppe per obbedienza, perché come si usava presso gli ebrei il matrimonio veniva trattato dai genitori o dai parenti più prossimi della fanciulla, a volte senza che essa lo sapesse. Giunta all'età da marito, che era quasi sempre al 12° anno, veniva promessa al giovane che ne faceva richiesta e celebrava gli sponsali, prendendo impegno con giuramento, ella e lo sposo, di contrarre le nozze. Il periodo degli sponsali durava un anno per le vergini e un mese per le vedove. Ed in questo tempo, benché dimorassero ognuno a casa sua, i promessi sposi si riguardavano legittimamente congiunti. Ed un figlio che fosse stato generato in questo periodo era riguardato come legittimo anche legalmente. Nel tempo degli sponsali, gli sposi corrispondevano fra loro per un intermediario di fiducia che era chiamato amico dello sposo. Dopo un anno si celebravano le nozze e la sposa veniva accompagnata solennemente in casa del marito. Maria Santissima era stata sposata a San Giuseppe, giovane di circa 26 anni, modello di virtù, che il Vangelo caratterizza con una sola parola chiamandolo giusto, ossia santo. Probabilmente fu San Zaccaria che trattò il suo matrimonio, sia perché sacerdote e sia perché i genitori della Vergine Santissima dovevano essere già morti. Sposata, non era stata ancora accompagnata a casa dello sposo. Essa aveva promesso a Dio con voto di conservarsi vergine ed aveva acconsentito alle nozze per obbedienza, confidando che il Signore l'avrebbe custodita e confidando anche nella virtù dello sposo che doveva esserle nota, essendo egli suo cugino. Raccolta nella preghiera, umiliata profondamente innanzi a Dio, aspettava che la provvidenza avesse pensato alla sua situazione. È evidente che non manifestò a nessuno, neppure a San Giuseppe, il voto che aveva fatto, ma aveva la certezza che il Signore sarebbe intervenuto con uno dei suoi tratti di misericordia per liberarla dalle sue angustie. E fu in questo periodo di attesa e di preghiera che si trovò incinta del Verbo Eterno per opera dello Spirito Santo. San Matteo non racconta i precedenti di questa concezione miracolosa. Presenta il fiore verginale già fecondo, senza opera umana, intatto e purissimo, e dice solo che Maria fu trovata feconda senza che convenissero insieme ella e San Giuseppe, per mostrare che si era verificata la profezia di Isaia sul parto verginale della madre del Redentore. San Giuseppe si accorse di questo per le mutate condizioni dell'aspetto di Maria. Forse fu attratto a considerarla perché sentì da lei una santità arcana. Egli non poté pensare male di una vergine che conosceva illibata, ma non osò contravvenire alla legge che comandava di rimandare col libello del ripudio la consorte che fosse venuta meno alla fedeltà. Ciò che si manifestava in Maria, la quale stava già al quarto mese della concezione del Verbo, era umanamente inspiegabile e legalmente poteva solo apparire come una trasgressione. Fu un momento terribile di angustia, nel quale il santo dovette pregare ardentemente. La Vergine Santissima, dal canto suo, non osò rivelargli il mistero avveratosi in lei. E si rimise al Signore, sembrandole che poteva essere incredibile, senza una luce speciale di Dio. Il Signore intervenne, e per il ministero di un angelo illuminò l'afflitto Giuseppe sulla concezione miracolosa del Redentore. Il Santo Patriarca semplice, silenzioso, umile, purissimo, compiva in sé la figura dell'antico Giuseppe. Ed il Signore gli si rivelò nel sonno, forse nella veglia un'apparizione lo avrebbe troppo spaventato, forse avrebbe potuto anche soffrirne per la sua profonda umiltà. Il fatto è che il Signore stimò più proporzionato a lui parlargli nel sonno. Il messaggio dell'angelo era eccezionalmente straordinario, ma San Giuseppe gli prestò piena fede e vide in esso con esultanza il compimento delle antiche promesse. Capì perfettamente che egli era scelto custode del figlio divino di Maria e della illibata verginità di lei. Le parole di Isaia citate dall'Evangelista furono luminosissime nell'anima sua, ed egli obbedì al Signore con piena sottomissione. Con ogni probabilità e verosimiglianza San Giuseppe celebrò il matrimonio con Maria Santissima per obbedienza, avendo anche egli il fermo proposito di conservarsi vergine. Non è solo una supposizione questa, ma è consono al modo di operare di Dio, che volle il matrimonio per celare il mistero ai profani e non esporlo alla profanazione, ma che non poté non affidare ad un purissimo giglio, il giglio immacolato, dal quale sbocciò il Redentore. Ecco, terminato.
È meraviglioso, sì. Sì. Dai, pensavo, Anna, pensavo, dico, se il segno della verginità in una donna, diciamo, ci vuole niente per infrangerlo, voglio dire, è una cosa delicatissima. Allora, pensavo, quello, diciamo, è un sigillo materiale, fisico, insomma, ecco, della verginità, ma pensiamo che basta un pensiero, uno sguardo, una parola, dico, per la delicatezza, cioè come si fa poi a togliere la verginità dell'anima? Allora, pensa uno che si piazza davanti alla televisione, davanti a internet, tutti sti ragazzini che gli viene tolta l'innocenza, ecco, la verginità dell'anima, la purezza. Ecco, poi seguirà anche quella fisica, ma intanto si parte da quella lì, per cui è così delicata la cosa, no? Che va trattata, ecco, anche coloro che devono difendere i propri figli, ma capite, ci vuole niente per guastare questo segno della verginità dell'anima e poi quella del corpo. Bene, allora ancora facciamo, che cosa facciamo? Rendiamo grazie alla Santissima Trinità. Tu non hai il Vademecum a portata di mano, che c'è la preghiera anche,
anche
vero?
Anche sul messalino, l'abbiamo letta anche oggi. Sì.
Ah sì, ecco, allora sì, 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 sì. Allora, se la leggi...
A pagina 550 del messalino, sì, oh Maria, dolce bambina, che venisti a salvare il mondo dandoci il Redentore tanto sospirato. Noi ti offriamo devotamente tutti gli omaggi del cuore. Ti ammiriamo nella tua grande umiltà, ripiena di tutte le grazie del cielo e della terra. Contempliamo la tua purezza senza macchia, il tuo tenero amore per il Signore. Oh, come ti benediciamo, oh Santa Madre nostra, che viene a distruggere la maledizione dell'antica madre. Quanta gioia hai recato al mondo. Per te è vinta la morte, per te è vinto il peccato, per te l'umanità vede schiudersi il paradiso. Intorno alla tua culla vagheggiata dai profeti già cantano gli angeli la lieta novella che annunceranno al mondo sulla capanna di Betlem. O celeste bambina, accogli la nostra ardente riconoscenza e insegnaci con il tuo esempio a non rendere vani i doni di Dio. Amen.
Ecco, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Rendiamo grazie a Dio per averci donato l'Immacolata.
Gli offriamo tante rose oggi, nel giorno del suo compleanno.
Rosari,
rose,
sì, sì.
Rosari.
Rose, rosari.
A profusione, sì.
Aumentiamo, aumentiamo. Sì. Più noi offriamo rose a lei, più lei profuma di consolazioni l'anima nostra, il cuore nostro. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.